Pensato di iniziare proprio con alcune parole che ho tratto da un piccolo libretto di Mesters che ha lavorato molto in Brasile, e in questo suo piccolo libretto, che trovate poi riportato in bibliografia, che vi suggerisco eventualmente per una vostra lettura, nella pagina di apertura viene riferito questo breve dialogo tra l'autore e Donna Maria José. Donna Maria José, lei legge la Bibbia? Sì, signore, la leggo tutti i giorni. Qual è la parte della Bibbia che lei legge di più? Ah, per me quello che più mi piace è l'Apocalisse. La leggo tutti i giorni. Lei comprende tutto quello che legge nell'Apocalisse? Comprendere non lo comprendo. No, signore, la mia intelligenza è limitata, ma mi piace molto, mi dà conforto e coraggio nella lotta. Maria José legge l'Apocalisse, ed è sempre Mesters che scrive, non tanto per capire le cose, dice, ma per sentire da vicino l'appoggio, ecco, di Dio. Così essa acquista coraggio, forza per lottare o, come potremmo dire noi oggi, resistere. Mi pare che da queste semplici battute mi verrebbe così da aggiungere che anche questo è un tempo che stiamo vivendo, che stiamo attraversando, che richiede coraggio, che richiede appunto resistere, tempo di resistenza, per tenere vivo soprattutto il desiderio, per tenere vivo soprattutto la speranza. E dal nostro punto di vista, effettivamente, se ci poniamo proprio da un punto di vista strettamente, vorrei dire, biblico, esegetico, comprendere un testo senza il coraggio effettivamente non conduce alla lotta, non conduce alla resistenza. Un buon volante senza motore non fa andare avanti l'auto, questo lo comprendiamo molto bene. Ma potremmo anche fare l'esempio contrario, cioè anche capovolgere un po' i termini della questione. Basta il coraggio senza l'intelligenza? E per intelligenza intendo soprattutto il significato etimologico, cioè questa capacità di guardare dentro le cose, dentro il testo, e non tanto per comprendere semplicemente cosa dicono le parole dell'Apocalisse, ma soprattutto per dischiudere la nostra mente, la nostra intelligenza all'ampiezza, alla profondità, alla grandezza, vorrei dire, se mi passate un po' l'espressione un po' così banale, dell'Apocalisse. Allora, vorrei proprio chiosare in questo modo, per concludere questa breve premessa. Un adeguato approccio o lettura del testo biblico, e soprattutto vorrei dire dell'Apocalisse, ora più che mai chiede intelligenza per prendere coraggio e per diventare resilienti. L'Apocalisse è un paradigma di resilienza e, se viene letta, chiaramente si viene interpretata con intelligenza, ed è quello che modestamente cercheremo, ecco, di fare quest'oggi. Vorrei scandire la mia relazione in tre punti, che trovate poi riportato anche sul foglio che vi ho passato, che vi è stato distribuito meglio. Un primo punto: il libro dell'Apocalisse e il suo rapporto dialogico con l'Antico Testamento. Guardate, questa è una questione aperta che meriterebbe effettivamente un'altra relazione, come minimo anche, vorrei dire, quasi un corso. Io cercherò di tratteggiare soprattutto i passaggi fondamentali, proprio perché aiuta a collocare la nostra prospettiva, secondo me, in termini e dentro dei limiti ben precisi. Un secondo elemento, un secondo passaggio sarà di esaminare la strategia comunicativa dell'autore dell'Apocalisse. Quindi non tanto e soltanto il genere letterario dell'Apocalisse, che lascia un po' la vostra conoscenza e approfondimento, quanto piuttosto quello di mettere a fuoco il rapporto che c'è tra apocalittica e profezia. Ecco, punti di continuità e punti di discontinuità, ecco, tra Ezechiele e l'Apocalisse, quali sono le somiglianze, ma anche, vorrei dire, le differenze. Terzo passaggio sarà quello di entrare, ecco, più direttamente nell'immaginario di Ezechiele e di cercarne di capirne, di coglierne meglio la trasformazione, la mutazione nelle pagine dell'Apocalisse. Premettendo anche qui una breve presentazione, ecco, dell'uso dell'Antico Testamento nel libro, ecco, dell'Apocalisse, che è un po' l'argomento, vorrei dire, di questo incontro. Quindi, da questi tre punti, io mi riprometto semplicemente, prendendola un po' in maniera ampia all'inizio, poi di concentrarmi, ecco, su alcuni esempi, su alcune immagini, ecco, che Ezechiele utilizza e che poi vengono rilette, come sappiamo, proprio nel libro dell'Apocalisse. Incomincio dal primo punto, il libro dell'Apocalisse in rapporto dialogico con l'Antico Testamento. Partiamo anzitutto da una constatazione molto ampia e condivisa e che riguarda anzitutto la considerazione qualitativa che il Nuovo Testamento dimostra di avere nei confronti dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento ha molto, come dire, molta attenzione, molto rispetto, una grande dignità dell'Antico Testamento. Questo può sembrare banale, ma voi capite, non lo è. Faccio un esempio, prendiamo il Vangelo di Matteo, ecco, che è pieno, ecco, ricco, denso proprio di citazioni dell'Antico Testamento. Qualcuno anche si è divertito a dire che sono 138, altri 140, ma lasciamo appunto la statistica da un'altra parte. Quindi, Nuovo Testamento che recupera, cita l'Antico Testamento. Poi, tra gli studiosi, c'è un'altra affermazione, ecco, che è molto generale, che meriterebbe chiaramente di essere approfondita, ma la metto lì proprio in modo molto sintetico. Tutti gli studiosi sono d'accordo nel ritenere che il libro dell'Apocalisse è il testo del Nuovo Testamento con più riferimenti dell'Antico Testamento. Quindi è il libro, permettete che dica così, più biblico che abbiamo, ecco, se possiamo utilizzare questa espressione. Nessun altro testo del Nuovo Testamento, dei 27 libri del Nuovo Testamento, è così intriso di riferimenti alle scritture da offrire un confronto così serrato con i testi antichi, anche se, e questo è importante dirlo, non è così chiaro, non è così, vorrei dire, evidente. Rimane però chiaro il fatto che se non si tiene conto di questo retroterra, di questo background vetrotestamentario nel libro dell'Apocalisse, non si comprenderebbe, vuol dire, granché di questo libro, di questo ultimo libro della Bibbia. Molte immagini, molte espressioni rimarrebbero assolutamente enigmatiche, indecifrabili, incomprensibili. Quindi è necessario, come potete già intuire, uno sforzo ermeneutico non indifferente per comprendere anche il messaggio, il linguaggio anche del nostro libro, quindi del libro dell'Apocalisse. D'altra parte si può anche dire che risulterebbe molto difficile comprendere la trama, cioè il disegno narrativo dell'Apocalisse, se non si tengono presenti i riferimenti ad alcuni libri profetici, in modo particolare, come cercherò poi di dire, al libro del profeta Ezechiele, che è un po' l'argomento, ecco, del nostro dibattito. Quindi sono alcuni elementi molto, ecco, immediati, ecco, che chi apre anche con una certa, vorrei dire, rapidità il libro dell'Apocalisse può constatare, può così, ecco, rilevare. Aggiungo un'ulteriore considerazione. L'Apocalisse davvero è il libro che utilizza più di tutti gli altri, ecco, l'Antico Testamento, ma che al tempo stesso lo cita meno esplicitamente. Non si trovano citazioni esplicite. E per citazioni esplicite, sapete, sono quelle frasi che vengono riportate di sana pianta, letteralmente, vengono prese dal testo dell'Antico Testamento e poi vengono proprio ritrascritte allo stesso modo nel testo del Nuovo Testamento. Questo fenomeno della citazione non esiste nell'Apocalisse, non lo troverete mai, anche se qualcuno nel passato ha cercato di riscontrare qualche citazione, ma in realtà, ecco, oggi sembra proprio che non si possa parlare di citazione, se non forse, ecco, ripeto, in un caso. Comunque, al di là della statistica, che non è proprio il mio forte, o dei singoli casi, la conclusione è molto immediata. Ci vuole molta prudenza, molta cautela nell'affermare un rapporto tra il libro dell'Apocalisse e i testi dell'Antico Testamento. Credo che questa attenzione sia doverosa, proprio perché non c'è e non ci sono citazioni esplicite, dirette, chiare, ecco, come magari ci si potrebbe attendere. Questo ci obbliga, d'altra parte, a dover spendere qualche parola in più poi sul metodo dell'autore, su come il nostro autore utilizza l'Antico Testamento, e questo ci aiuterà poi, spero, a capire meglio il rapporto con Ezechiele. Un'ultima davvero considerazione introduttiva di questo primo punto riguarda il criterio ermeneutico fondamentale che sta alla base di tutto l'utilizzo dell'Antico Testamento da parte del Nuovo Testamento. Un criterio che l'Apocalisse condivide con tutti gli altri libri del Nuovo Testamento. E si può esprimere in questo modo. Il punto di partenza degli autori del Nuovo Testamento non è mai l'Antico Testamento, Diversamente da Qumran, per esempio, dove in questa comunità ci sono monaci, o come vogliamo chiamarli, ecco, che si dedicano al commento di interi libri dell'Antico Testamento, ecco, i libri del Nuovo Testamento non sono un commento di un libro dell'Antico Testamento, quindi non partono, ripeto, dai testi antichi, se così si può, ecco, chiarire meglio. Quindi non si è partiti dall'Antico Testamento per costruire la fede del Nuovo, ma viceversa, si è partiti da una novità, per molti versi inaudita, che è la risurrezione escatologica, la risurrezione di Cristo, per fondarla poi nell'Antico. La novità, ecco, deriva fondamentalmente da questa nuova prospettiva, derivante cioè dall'evento escatologico di Cristo. E questo lo si percepisce chiaramente leggendo i testi del Nuovo Testamento, i Vangeli, le lettere di Paolo e via di seguito. Allora, ne consegue che la prospettiva di fare una teologia biblica dell'Antico Testamento partendo dal Nuovo è giustificata proprio dalla importanza della figura cristologica, che è il compimento della rivelazione di Dio e soprattutto del disegno che Dio ha nei confronti dell'uomo e del mondo. Quindi in questa prospettiva si tratta di riscoprire la validità dell'Antico Testamento a partire dall'esperienza del Cristo risorto. Questa è la prospettiva che generalmente viene seguita, che viene un po' praticata anche nelle omelie, nelle prediche, che ne so, nelle catechesi, in tutte un po' le prospettive varie che conosciamo. Generalmente si parte da un testo, poi si risale all'Antico Testamento. In realtà, aggiungo subito, proprio perché vorrei ribadire questa logica, ma soprattutto questa visione, questa prospettiva che abbiamo sempre seguito da 2000 anni a questa parte, vorrei dire, non esclude assolutamente l'altra direzione, e che consiste fondamentalmente nel tenere presente che ciascuno dei due testamenti trova senso in rapporto all'altro. Per questo si può parlare di una lettura dialogica della Bibbia, cioè dove l'altro, come direbbe Ricoeur, mi svela chi sono io. Ho bisogno del volto dell'altro per capire chi sono io. Per capire il Nuovo Testamento ho bisogno dell'Antico e viceversa. Ecco, questa è un po' la lettura dialogica, se così possiamo intenderla. Ribadisco, finora il cammino è stato a senso unico. Ci si è poggiati sempre sul Nuovo per valutare la consistenza dell'Antico Testamento. Questo è il principio liturgico. Noi leggiamo letture, in chiesa, tanto per intenderci, che sono in qualche modo in riferimento al Nuovo Testamento. Ma alcune pagine dell'Antico Testamento noi non le leggiamo mai, perché riteniamo, o ritengono, o ritenevano, che non sono, ecco, pagine da fare ascoltare, come sappiamo bene, no? E tuttavia, oggi, sempre di più, è necessario il processo inverso, che poi è quello che ha adottato la Chiesa delle origini, perché la Chiesa delle origini non aveva i testi del Nuovo Testamento a disposizione. L'unica scrittura che aveva era il Primo Testamento, erano i 46 libri, ecco, dell'Antico Testamento, se così possiamo definirli, se vogliamo parlare di un canone, ecco, già formato nel primo secolo dopo Cristo. La lettura dialogica esige da parte dei cristiani la presa di coscienza che l'Antico Testamento rende la sua testimonianza in quanto Antico e Primo Testamento. Non sono mie queste parole, ma sono di Massimo Grilli, un teologo, ecco, biblista, che ribadisce proprio questo fatto. L'Antico Testamento offre una testimonianza propria e non puramente funzionale al Nuovo Testamento, altrimenti si cade nel marcionismo strisciante. D'accordo? Ciascuno dei due testamenti rende una testimonianza specifica al Dio di Gesù Cristo, testimonianza alla quale occorre prestare ascolto sia in modo separato che in modo congiunto. Ecco, mi premeva dirvi questa cosa subito, perché altrimenti in questo tipo di prospettiva, di relazione, dove devo parlarvi dell'Apocalisse, di come l'Apocalisse rilegge Ezechiele, non vorrei che alla fine della relazione uno se ne uscisse dicendo: ma alla fine l'Apocalisse strumentalizza, come sempre, il Nuovo Testamento, legge i testi dell'Antico Testamento in modo funzionale. Ecco, io vorrei evitare il più possibile che questo fosse il pensiero dominante. Non dovrebbe essere questo, se no si cade sempre nei soliti errori. Ecco, l'errore del marcionismo, per esempio, no? del tagliare l'Antico Testamento o dello svalutare i testi dell'Antico Testamento, ahimè, è abbastanza diffuso. Non fosse altro che è poco conosciuto. poco discusso. Ecco, credo che sia molto nel percorso, ecco, qui spendo una parola ancora, scusatemi, il percorso che avete fatto quest'anno, anche se in maniera più o meno sospesa o continua, ecco, mostra secondo me proprio la verità, cioè partire dall'Antico Testamento per arrivare poi ad approdare in chiave canonica al Nuovo Testamento. Ecco, questo ha senso, no? Altrimenti si rischia effettivamente, ecco, sempre di strumentalizzare le cose. In quest'ottica il libro dell'Apocalisse rappresenta un caso unico, vorrei dire, proprio di questa prospettiva dialogica, perché la presenza di riferimenti dell'Antico Testamento, come dicevo poco fa, si ricava proprio dalla conoscenza che questo autore aveva dei testi antichi. L'autore dell'Apocalisse, Giovanni, ha una familiarità, vorrei dire, impressionante con i testi dell'Antico Testamento. Noi oggi accenneremo ad Ezechiele, ma potremmo citare tantissimi altri testi dell'Antico Testamento. Pensate ad Esodo, a Daniele, a Isaia, ai Salmi, e quindi effettivamente questo autore masticava, come si può dire, la Bibbia in termini estremamente così assidui e continui. E questo mostra, e secondo me è già una prima conclusione, la grande considerazione che questo libro, l'Apocalisse, ha del Primo Testamento. Questo secondo me è già una conclusione fondamentale, cioè che questo libro, con tutte queste allusioni, vedremo subito, dimostri una grande stima, una grande, vorrei dire, attenzione ai testi antichi. Bene, con questa che è una sorta così di aprire un po' lo sguardo, proviamo adesso però a restringere un po' così l'orizzonte, l'obiettivo, e ci concentriamo proprio tra profezia e apocalittica. Passaggio un po' ulteriore, forse un po' complesso, ma spero proprio che da quello che io cerco e cercherò di dire, questo possa aiutare poi proprio una rilettura così teologica delle immagini di Ezechiele nell'Apocalisse. E riguarda un po' il punto di continuità, di discontinuità che ci può essere tra profezia e apocalittica, che è un problema assolutamente dibattuto, una questione molto aperta. In che senso, cioè, la profezia è diversa dall'apocalittica e viceversa? In che senso l'apocalittica, ecco questa parola già abbastanza complicata, vorrei dire, è in continuità con il movimento profetico? Quando si mettono a confronto le tecniche e le modalità della comunicazione profetica e apocalittica, cioè il profeta e il veggente, ecco come si può anche dire, emergono delle caratteristiche peculiari, sia per quanto riguarda la comunicazione e la trasmissione del messaggio da Dio al profeta o al veggente, sia anche come elaborazione, ecco, della visione dal veggente al lettore, al destinatario. Quindi ci sono delle caratteristiche peculiari che riguardano sia, ripeto, il modo con cui Dio comunica al profeta e sia poi il modo con cui il profeta o il veggente, nel caso dell'Apocalisse, comunica, trasmette questo messaggio ai destinatari. Prima però di guardare alle differenze, elenchiamo anzitutto alcuni elementi, ecco, peculiari che sono comuni. Che cosa hanno in comune profezia e apocalittica? Apocalisse con Ezechiele ci può stare, non ci può stare, ecco, in che modo, in che termini? Prendo alcuni punti tratti proprio dallo studio di Baucham, la teologia dell'Apocalisse, e anche da Zenger, la teologia dell'Antico Testamento. Alcuni punti. Anzitutto, la certezza che Dio è il Signore assoluto della storia e che la conduce secondo il proprio piano verso il suo compimento. Questo aspetto è in comune tra profezia e Apocalisse. Il criterio di richiamare l'attenzione dei lettori contemporanei sulla propria situazione storica, fornendo delle speranze, consigli o nuove prospettive, l'uso di un linguaggio e del retroterra mitico per presentare una realtà celeste pienamente reale, che se accolta può cambiare il punto di vista degli uomini, le tecniche parenetiche volte a chiamare alla vigilanza o a consigli da attuare. Sono quattro punti che possiamo ritrovare sia nella profezia che nel movimento apocalittico. Un caso emblematico è proprio offerto dal nostro libro di cui stiamo parlando. Nei primi versetti, proprio nel versetto 3 del primo capitolo, Giovanni presenta il suo scritto con l'appellativo di profezia. E questo dato poi è confermato anche nel capitolo 10, un testo che dovremo poi riprendere, versetto 11, quando ribadisce che il suo incarico è un incarico profetico. Allora, che cosa significa che l'Apocalisse ha adoperato uno stile profetico, un po' sulla falsariga, voglio dire, di Ezechiele, ma anche dei profeti, ecco, dell'Antico Testamento. Un primo elemento, non compaiono mai citazioni bibliche esplicite. Allora, la spiegazione di quello che dicevamo poco fa, ossia che non ci sono mai citazioni bibliche esplicite, ecco, riportate tra virgolette, vorrei dire, o in corsivo nel testo dell'Apocalisse, si deve al fatto dello stile profetico. Anche i profeti antichi, se ricordate, citano testi antichi, ma li citano non in modo diretto, ma sempre indiretto, alludendo tramite delle reminiscenze, degli echi, come si potrebbe anche dire. Questo stile è comune, ecco, ripeto, fa parte proprio anche del nostro autore dell'Apocalisse. Un secondo elemento che ho già detto, ma che lo ribadisco, frequenti richiami, allusioni, parafrasi che dimostrano grande familiarità con i testi e con le immagini dei libri di Isaia, di Ezechiele e di Daniele. Quando il nostro autore Giovanni parla, si esprime anche proprio in questi termini, la profezia, ecco, di questo libro e via di seguito. Tra l'altro, questa predilezione per lo stile profetico, ecco, dell'autore dell'Apocalisse lo potremmo anche collocare in chiave o in meglio una prospettiva liturgica, diversamente, ecco, dalla liturgia della sinagoga. Come sapete, a un certo punto la primitiva Chiesa sostituisce la Torah con i profeti. I profeti diventano, come dire, la lettura che si fa in comunità, in chiesa, tra virgolette, proprio perché colgono profezia, nella letteratura profetica, quella dimensione, quella visione, ecco, escatologica che poi trovano compiuta, realizzata esattamente nella figura, ecco, cristologica, nella figura di Gesù. Quindi anche Giovanni reinterpreta le profezie allo stesso modo in cui gli autori della più recente tradizione profetica dell'Antico Testamento riprendevano e reinterpretavano le profezie più antiche. Sottolineo questo aspetto. Se Giovanni recupera meglio allusioni all'Antico Testamento, in modo particolare vedremo al libro di Ezechiele, è proprio perché si sente profeta. È un modo per ribadire in fondo la sua vocazione, il suo stato di profeta. E si mette allo stesso piano, non so, di un Zaccaria, di un Deutero, Isaia, che pure allo stesso modo avevano recuperato i testi dei profeti precedenti, li avevano riletti dentro la loro esperienza. Potremmo dire che in questo modo Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, condivide lo stesso stile, la stessa prospettiva degli ultimi autori profetici dell'Antico Testamento. Un terzo elemento, ecco, che certifica proprio questo stile profetico, ecco, dell'Apocalisse, che il destinatario è esattamente il veggente. Ecco, Giovanni, ecco, si presenta come destinatario del messaggio di Dio, chiamato a sua volta a condividere il messaggio con gli altri. L'imperativo scrivi, grapson in greco, ritma non a caso lo sviluppo narrativo e attribuisce autorevolezza proprio al messaggio di Dio. Queste sono caratteristiche, vedete, comuni, che possiamo ritrovare tra il nostro libro e la letteratura profetica. Tuttavia, ecco, non vorrei trasformare l'Apocalisse in un libro profetico, perché si chiama Apocalisse, come sappiamo, la prima parola, Apocalipsis, ha dato poi il nome, esattamente come direbbe J.J. Collins, a tutto il movimento apocalittico. Dagli anni 70, come sapete, noi parliamo appunto di un movimento apocalittico, no? E quindi l'Apocalisse è esattamente il libro un po' di riferimento da questo punto di vista. L'Apocalisse, non c'è dubbio, appartiene al genere apocalittico. Ecco, c'è bisogno anche che io stia qui a ricordarlo. Ma è interessante che lo stile profetico che il nostro autore mostra di utilizzare, ecco, in questo suo testo, in questo suo libro, intenda mostrare, far vedere che c'è continuità, più che discontinuità, c'è continuità tra profezia e apocalittica. Giovanni reinterpreta le tradizioni profetiche dell'Antico Testamento e proclama il compimento degli oracoli escatologici e delle promesse che Dio ha fatto nel passato. Ricorre al genere apocalittico come veicolo di profezia, mutuando dal profetismo biblico tre elementi: il discernimento della situazione attuale, per svelare profeticamente la verità delle cose, la predizione, non tanto come un tentativo di indovinare il futuro, una sorta di preveggenza, ecco, non è un Nostradamus, assolutamente l'autore dell'Apocalisse, mi verrebbe da dire, ma come tentativo di intravedere e giustificare una connessione tra la speranza escatologica del nuovo regno e la situazione storica percepita. La profezia, in quanto predizione, rivela come una situazione attuale possa cambiare e come davvero il regno di Dio possa compiersi. Un ultimo elemento di continuità tra profezia e apocalittica, il libero assenso del lettore, dell'ascoltatore al progetto di salvezza escatologico rivelato attraverso il grande patrimonio di immagini che troviamo nel libro dell'Apocalisse. L'apocalittica, l'Apocalisse non è determinista, non toglie la libertà agli individui di scegliere, di decidere e di aderire o meno al disegno di Dio. C'è spazio, voglio dire, per la libertà umana, per la risposta dell'uomo al progetto di Dio e alla sua partecipazione, ecco, per il mondo. Quindi l'autore dell'Apocalisse si colloca dentro questa tradizione profetica e tuttavia, come vedremo subito, dal punto di vista formale, la sua opera si presenta con una serie di elementi molto affini, dicevo, agli scritti apocalittici e risente, ecco, della loro prassi nel sottoporre i testi delle scritture a revisioni continue, potremmo dire fino ad arrivare a una riscrittura dei testi. Ed è questa un po' l'idea forse che non dovremmo assolutamente mai perdere, perché in fondo un po' la Bibbia e molti libri biblici, come sappiamo, sono frutto di una rilettura, di una riscrittura continua. Bene, su questo magari, ecco, ci si potrà, ecco, fermare, ecco, in un altro momento. Provo però a tirare adesso delle conclusioni, meglio mettere in evidenza più chiaramente adesso le differenze. Se abbiamo parlato adesso di somiglianza, di continuità, ci sono però delle differenze tra un libro profetico, tra Ezechiele, ecco, se vogliamo prendere Ezechiele, potremmo prendere Isaia e il libro dell'Apocalisse. In che modo questi due generi letterari, queste due esperienze, ecco, si contraddistinguono e meglio, o meglio si differenziano. Prendiamo la specificità della comunicazione profetica, quella che Grilli sempre definisce come il pathos della parola, no? La forma espressiva predominante all'interno dei libri profetici è costituita, come sappiamo, dal discorso contenente le parole che il profeta ha ascoltato da Dio e che trasmette agli uomini. La profezia si sviluppa attraverso degli oracoli, sappiamo, degli annunci di salvezza o di giudizio. E la caratteristica letteraria dei profeti è, per esempio, la formula del messaggero, così dice il Signore, in quanto il profeta dimostra di essere un ascoltatore, un uditore cosciente della parola di Dio. Quindi la caratteristica fondamentale della comunicazione profetica è, vorrei dire, il primato della parola, delle parole, che le parole vengono date, consegnate da Dio al profeta. Come avviene la comunicazione, ecco, profetica? Come avviene questa trasmissione del messaggio da Dio al profeta? Attraverso tre momenti successivi che conosciamo: il mandato, la vocazione, la trasmissione del messaggio e poi la consegna, quindi la comunicazione di queste parole ai destinatari, al popolo. Di questi tre elementi, il più importante è il secondo, quello centrale, cioè la trasmissione, momento nel quale il profeta è chiamato a colmare la distanza tra il mittente, che è Dio, e il destinatario, che è il popolo, che sono appunto gli ascoltatori. Il compito del profeta è quello di svolgere in modo consapevole proprio questo ruolo. Va e annuncia le parole che ti ho consegnato. Il profeta è il medium per trasmettere il messaggio e svolge proprio questo duplice ruolo. È uno che riceve il messaggio da Dio, ma al tempo stesso anche lo trasmette, ricevente e emittente, parlando in termini proprio di comunicazione pragmatica. Un esempio molto chiaro, vedete, di questo doppio ruolo del profeta, ecco, troviamo proprio in Ezechiele, nel capitolo 3, il racconto poi della sua vocazione, così già prendiamo in mano qualche testo. Nel capitolo 3, i primi quattro versetti, ecco, la lettura la lascio a voi, è interessante proprio osservare questo fenomeno, questo particolare, vorrei anche dire. La vocazione di Ezechiele è, in quanto messaggero di Dio, in quanto profeta, è determinata da una doppia apertura della bocca. Una prima apertura della bocca, vedete che è segnata con il numero romano, è quella che consiste nella ingestione, ecco, del rotolo. Quindi Ezechiele che deve mangiare il rotolo che Dio gli sta di fatto consegnando. La seconda apertura della bocca, invece, se è una seconda, consiste nel momento della missione vera e propria, cioè quando Ezechiele è chiamato a comunicare questa parola agli israeliti ed è, ecco, vedete, dal versetto quarto in poi, figlio dell'uomo, va, recati alle case di Israele e riferisci loro le mie parole. Quindi la vocazione di Ezechiele è segnata proprio da una doppia apertura, come potete notare, della bocca. Gli imperativi che esortano Ezechiele a lasciarsi penetrare dalla parola di Dio sottolineano il primato dell'ascolto sul comunicare. Il profeta, prima di essere uno che comunica la parola, deve essere un destinatario, un ascoltatore della parola di Dio. Quindi il ruolo fondamentale è soprattutto questo, cioè vorrei dire la caratteristica fondamentale, principale, proprio di essere ascoltatore, uditore della parola, questa parola che poi il profeta deve comunicare anche agli altri. Aggiungiamo subito, poi passiamo all'Apocalisse, la rivelazione del profeta, tuttavia, anche nel caso di Ezechiele, non si esaurisce con la comunicazione del messaggio, ma prosegue anche con le reazioni, con il cosiddetto feedback degli ascoltatori. Quali sono allora le finalità del messaggio profetico? Che possiamo descrivere attraverso due funzioni. Che cosa si ripropone un profeta come Ezechiele o come anche Isaia, Geremia, quando comunica il messaggio che ha ricevuto da Dio? Almeno due funzioni. La prima funzione è quella che potremmo definire persuasiva, cioè sollecitare, provocare dei cambiamenti, invitare cioè le persone che l'ascoltano a cambiare. Famoso tema della teshuva, della conversione. Una comunicazione dovrebbe provocare degli effetti, diciamo noi oggi, no? Nella pragmatica della comunicazione. Una seconda funzione è quella di compiere un'altra azione per rivelare la presenza di Dio in colui che parla. Compiere cioè altri segni, altre azioni. Ecco, questo può essere la funzione di fatto del messaggio profetico. Quindi non è detto che la parola sia destinata semplicemente agli ascoltatori, ma è una parola che comporta, che di fatto trascina un'altra serie appunto di segni o di gesti, come nel caso di Ezechiele, come già avete già ascoltato altre volte. Facciamo però un caso. Nel caso di un messaggio profetico rifiutato, cosa succede? La forza del messaggio profetico, poniamo la domanda, dipende esclusivamente dall'accoglienza degli ascoltatori? La parola profetica perde la sua efficacia in caso di rifiuto, dipende cioè dal consenso, famoso consenso esterno. Come spiegare il silenzio del profeta di fronte al rifiuto degli israeliti di ascoltare? Ricordate Ezechiele, no? Che è proprio il profeta per eccellenza, oltre a Geremia da questo punto di vista. Il silenzio di Ezechiele è segno del fallimento e dell'incapacità del profeta, lasciando quindi trapelare l'idea che la parola in fondo ha una sua debolezza, che la parola di Dio è debole, senza efficacia. In realtà, l'unico rimedio, se stiamo proprio al contesto del libro di Ezechiele, è il silenzio che non rivela, non convince apparentemente, però comunica dei contenuti. Dio resta in silenzio di fronte al diniego e alla ribellione del popolo, lasciandolo poi proseguire verso il suo triste destino, cioè verso l'esilio. In questo modo rivela il giudizio, provoca alla presa di coscienza del proprio rifiuto. Dio tace tramite il profeta e contemporaneamente parla attraverso la lingua ammutolita di Ezechiele. Il mutismo riesce a spronare, chiede una decisione definitiva, una reazione. Anche quando Dio non parla, in realtà comunica. E questo è il segno del mutismo nel profeta Ezechiele. Bene, era giusto per dare una visione d'insieme della comunicazione profetica. I tre elementi e gli effetti che questa comunicazione profetica vogliono determinare. Non sempre abbiamo capito positivi. Nel caso di Ezechiele, ho citato Ezechiele, diciamo che gran parte delle sue parole non sono state, come sappiamo, accolte, sono state respinte. Tocco l'Apocalisse, poi passiamo alle immagini, la seconda parte. La comunicazione propria dell'Apocalisse. L'elemento principale dell'Apocalisse, come sappiamo, non serve che lo ricordi, è il linguaggio simbolico. Linguaggio simbolico che richiede un'operazione ermeneutica simile a quella della profezia, in quanto mediata da forme simboliche non immediate, non immediatamente vorrei dire comprensibili. Il lettore ascoltatore però dell'Apocalisse non deve sforzarsi di trovare delle risposte predeterminate a una serie di domande enigmistiche, né cercare di trovare identificazioni immediate con personaggi o fatti storici che si nascondono dietro ai vari simboli. Permettete, faccio una breve parentesi. Nada prima parlava del ciclo pittorico di Giusto di Menabuoi nel Duomo, nel Battistero di Padova. Bene, se voi andate lì e avete un po' l'occasione di andare a vedere questi affreschi, vedrete che Giusto di Menabuoi tra il 1375 e il 1378, cioè durante il periodo della cattività avignonese, cioè quando il Papa era ad Avignone, descrive, dipinge la famosa bestia, ecco quella con le 10 teste, eccetera, non so se avete presente nel capitolo 13 dell'Apocalisse, con le tiare in testa. Evidentemente Giusto di Menabuoi, che era comunque sostenuto da un esegeta domenicano, di cui adesso non mi ricordo il nome, interpreta l'Apocalisse identificando il simbolo della bestia con il papato ad Avignone. Allora, un artista come Giusto Menabuoi può fare, cioè storicamente voglio dire si è fatto così, non sto qui a citare Lutero e tanti altri personaggi da Lutero in poi. Ecco, il tentativo che si è fatto nella storia è stato quello sempre di identificare i simboli dell'Apocalisse con dei personaggi reali della storia, d'accordo? Questo non si deve fare. Noi siamo arrivati a questa consapevolezza oggi, cioè se vogliamo davvero rispettare e lo statuto, ecco, profetico dell'Apocalisse, dovremmo evitare di cercare identificazioni immediate, ecco, dietro i simboli. Qual è invece il processo ermeneutico che il lettore dell'Apocalisse, e quindi mi rendo conto che parlare di Apocalisse oggi, dai giovani fino agli adulti, dagli adolescenti fino agli anziani, non è assolutamente facile, come sappiamo, si è più attirati da questioni di curiosità, di enigma. Per esempio, se io faccio scuola, non so, alle superiori, se scrivo alla lavagna 666, state sicuri che le antenne si alzano subito. Vedete i ragazzi che aprono non solo gli occhi, ma veramente, come dire, che c'è una sorta di curiosità, ma che forse poi non è mai sufficiente per riuscire a elaborare un discorso, vorrei dire, diverso, più completo sull'Apocalisse. Scusate queste intromissioni così, ma per dire come effettivamente il processo ermeneutico che viene richiesto ai lettori e seri, lasciatemelo dire, dell'Apocalisse, è un esercizio soprattutto di attualizzazione alla propria situazione, alla propria concreta situazione, senza tuttavia sostituire il simbolo con una forma concettuale, con una identificazione storica. Il simbolo deve rimanere simbolo. Scusate la banalità, ma questo lo diceva già Ricoeur, comunica solo se rimane simbolo. Quando Giovanni descrive una visione, non si preoccupa di offrire o di ottenere una coerente, immaginabile rappresentazione plastica. Voi se prendete la descrizione del famoso agnello, che si trova nel capitolo 5 dell'Apocalisse, rimarrete atterriti da quella descrizione dell'agnello nell'Apocalisse, perché è una descrizione di un mostro, non di un agnello. Andate un po' a rileggere il capitolo 5, ecco, l'ho riportato in contesto. Ma questa non è la preoccupazione dell'autore dell'Apocalisse, di dare una rappresentazione più possibile, come dire, plastica, in modo tale che tu lo possa immaginare davanti. No, non è questo, ripeto, il suo obiettivo. Cerca di tradurre invece in simboli quello che Dio gli comunica, accumulando cose, colori, numeri simbolici, senza preoccuparsi dell'effetto che ne scaturisce concretamente a livello visivo. Sono le famose colonne simboliche di cui parla Vanni, ecco, nel suo commentario, grande Ugo Vanni. Il simbolo cerca di penetrare nell'ascoltatore, nel lettore, cerca di impressionarlo, di commuoverlo, perciò per ascoltare e leggere l'Apocalisse non bisogna accostarsi ad essa secondo un codice di equivalenze. Questo significa quello. La riduzione del simbolo a un concetto lo snatura, lo impoverisce del suo valore evocativo, che invece avvolge e coinvolge il lettore introducendolo dentro un mistero che sarebbe impossibile comunicare con qualsiasi altro linguaggio. Emerge quindi un dato significativo alla fine. Mentre nei profeti l'elemento della visione è presente di solito all'inizio, ricordate Isaia, la famosa visione così del cherubino che poi purifica le labbra, capitolo 6, quando quindi Dio affida al profeta l'incarico di essere suo messaggero per poi lasciare spazio alla parola, nell'Apocalisse questo rapporto, questa gerarchia risulta essere capovolta. Veniamo cioè alla conclusione, concludo subito questa prima parte. Nell'esperienza dei profeti, al primo posto, in modo preponderante, c'è la comunicazione verbale, orale, l'oracolo, poi viene la visione. Nell'Apocalisse invece Giovanni riceve delle rivelazioni non tanto attraverso la parola ascoltata, come nel caso dei profeti, ma attraverso la visione, osa eiden, dice il testo, e gli viene chiesto di scrivere ciò che vedi, scrivi ciò che hai visto. Questo suggella, a mio parere, la differenza della tipica dinamica di trasmissione e di comunicazione del messaggio tra profezia a livello uditivo e Apocalisse, dove l'accento viene posto sulla visione, sul vedere in modo chiaro. Su 44 passi dell'Apocalisse, dove c'è questo abbinamento tra udire e sentire, sentire e udire, 36 di questi passi contengono l'elemento della visione che precede quello dell'ascolto, cioè prima vedi e poi ascolti. In questo caso quello che viene detto conferma quello che si è visto. Vi faccio un esempio nel capitolo 6 con la visione del primo dei cavalieri, cioè questo primo, ecco, dei quattro esseri viventi che vede prima e poi ascolta e poi di fatto si compie, ecco, la profezia, d'accordo? Quindi ciò che ascolti conferma ciò che vedi. Nel caso invece opposto, negli altri 8 casi, quando la visione viene dopo, cioè segue ciò che si è ascoltato, quello che viene visto cambia radicalmente quello che si è udito, nel senso che lo spiega e lo determina in modo preciso. Anche qui faccio un esempio e poi davvero chiudo e tirerò le conclusioni dopo. Nel capitolo 5, per esempio, viene annunciato, viene profetizzato l'arrivo di un leone, il leone di Giuda. Allora, uno che legge il testo, che lo segue, si aspetta un leone. Invece che cosa poi vede il lettore, il veggente? Vede un agnello. È davvero un ossimoro pazzesco, ma che di fatto mostra che ciò che vede, che vedi dopo, ribalta ciò che hai ascoltato. Ma evidentemente questo è un gioco che l'autore utilizza spesso proprio per mostrare, ecco, in modo paradossale poi anche il compimento delle profezie. Arriveremo alla conclusione, cioè la domanda a questo punto è: ma perché a un certo punto gli uomini hanno sentito il bisogno di vedere e non soltanto di ascoltare? Perché la Bibbia non è soltanto il libro dell'ascolto, ma anche il libro della visione? Ecco, questa sarà la conclusione che tirerò fra qualche momento.